CS1 Italy presenta BIP, altro che codice a barre. Un podcast raccontato da Gabriele Calindri e condotto da Mariangela Pira.
Lasciatemi dire una cosa. Siete dei gran fortunati. Questo 2021 sarà anche sfortunato per la questione Covid-19, non dico di no. Ma attenzione! State parlando con uno che è stato nel Katai, che voi preferite chiamare Cina, nel XIII secolo, ostrega! Non so se la parola peste vi suona familiare, ma ecco, state certi che io so ben di cosa si tratta e che disastri può fare. Se non mi avete ancora riconosciuto, posso parlarvi un po' della mia città d'origine, la Gran Venezia, un gioiello immortale sull'Adriatico, la gloriosa Repubblica Marinara a metà tra Occidente e Oriente, che tutti studiano sui libri di storia. Palazzi, mercati, la Basilica di San Marco, altro indizietto, porto il suo nome. Venezia è una città unica, con le sue calli strette, lo sciabordar delle onde sulle gondole, i canali che portano da un capo all'altro della città. E se variegata la mia Venezia, zeppiena di gente da ovunque nel mondo. Tutti qui per vendere, comprare, confrontar merci, assaggiare spezie, conoscere lingue e tradizioni lontanissime. Ma basta con queste storie, che poi divento un vecchio nostalgico e non mi si addice. Ormai l'avrete capito, spero. Son Marco Polo, il mercante più famoso di sempre. Ma sì, quel che sei andato fino al Katai col padre e lo zio. Come? Non sapete dov'è il Katai? Ma se ne ho raccontato ogni colore, ogni odore e ogni profumo a quel rustichello da Pisa quando che ero in prison. M'aveva detto che lo scriveva giù ben, ostrega. L'opera l'aveva chiamata Million. La conoscete, eh? Se tanto bea, tanto piena di meraviglie e ricordi del mio viaggio. Andavo al Katai per vendere roba, capite? Sono un mercante ambizioso, come mio padre. E pensate, se avessi avuto a disposizione un Jeff Bezos ai miei tempi, cosa sarei diventato? Un gran commerciante, forse, ma un uomo vuoto. Certo, non sarei mai andato fin là, non avrei conosciuto tutti gli uomini dell'Oriente e tutte le loro città, i doni di Dio a quella terra magnifica e le usanze dei popoli più diversi. State attenti, voi, con tutte queste merci che vi arrivano alla porta. Vi inaridirete a star sempre comodi. In ogni caso, non sono qui per parlarvi dei miei viaggi, del gran Can Kubilai o della mia onorabile famiglia di mercanti. Sono qui perché la situazione del pianeta è molto diversa da com'era ai miei tempi. Ostregheta! Innanzitutto, l'avete reso più o meno ellittico mentre era sempre stato piatto. Non capirò mai come avete fatto, ma se fosse stato così anche nel 200 girare per i vari paesi sarebbe stato molto più semplice. Bella mossa, ve lo devo riconoscere. In secundis, vedo che con le vostre tecnologie avete creato un gran pasticcio ambientale. Ecco qua. Prima la combustione del carbone, poi quella del petrolio, poi cose sempre più raffinate, produzione di gas serra, inquinamento, deforestazione. Ma che state facendo? Avete pure tutte le normative europee, eccetera. Sembra stia cambiando quella per il calcolo della carbon footprint e che dobbiate ridurre del 60% le emissioni del settore trasporto. Pare che serva uno shift modale da gomma a vie navigabili o rotaia del 30% entro il 2030 e del 50% entro il 2050. Vi assicuro che è stato un incubo attraversare tutta l'Asia. E appena potevamo, sfruttavamo i corsi d'acqua. Sospingono senza che si debba remare, né tantomeno inquinare per via della combustione. C'è anche la soluzione elettrica tramite i treni merci. Ostrega, se ci avrebbe fatto comodo. Possibile che non siate in grado di sfruttare tutti i mezzi tecnologici di cui vi circondate per modificare il vostro modo di commerciare? Conoscete i problemi? Sono tutte scritte in questo librone che ho sotto il naso. Le imprese e le aziende devono imparare ad avere comportamenti più sopportabili per l'ambiente. Perché di questa maniera non si va avanti, ma si fa solo danni. E riparare ai danni è difficile. Datemi retta. Visto che la sostenibilità è uno dei focus del terzo millennio, è importante mettere in campo progetti atti a ridurre le emissioni di CO2 e volti ad avere impatto positivo sull'ambiente. Riordino ottimo di filiera, trasporto intermodale merci e riduzione degli sprechi alimentari. Ah, ecco quel che vi serve! Ecologistico è un tool web gratuito pensato da quelli del codice a barre, che permette di calcolare le emissioni di CO2 prodotte dal trasporto e dalle attività di magazzino di un network logistico definito dall'azienda. Il punto è riuscire a essere contemporaneamente sostenibili ed efficienti. Grazie agli strumenti di GS1 Italy si accresce la consapevolezza delle aziende sulla sostenibilità e si possono cogliere nuove opportunità di ottimizzazione, riducendo allo stesso tempo le emissioni. Un supporto per le aziende nell'adottare comportamenti sostenibili, fare scelte aziendali consapevoli anche dal punto di vista ambientale, definire obiettivi e identificare azioni di miglioramento. Tra l'altro, connessi come siete, potete anche collaborare con altri protagonisti del mercato per aiutarvi a ridurre le emissioni, no? Unire le forze e fare nuovo uso di cose preesistenti è quello che l'umanità ha sempre fatto, prima dell'avvento del vostro caro consumismo. Oggi vi piace chiamarlo circolarità, sto sistema di aiuto e collaborazione. Vi sembra di stare inventando un chissà che. Ma torniamo ad ecologistico. Di fatto avete a disposizione un tool di simulazione grazie al quale le aziende possono familiarizzare e comprendere parametri e calcoli delle emissioni di CO2 e PMX prodotte dal trasporto e dalle attività di magazzino. Comprendere su quali leve puntare per ridurre le emissioni della logistica. Così si capisce quali sono le parti in gioco nell'inquinamento prodotto dalle aziende e come modificarne il portato. Ad esempio, qui dice che si può simulare l'uso di un mezzo di trasporto o di un altro, il carburante utilizzato, i refrigeranti per i magazzini dove si mette la roba e tutto attraverso un percorso guidato. Questo strumento contiene anche molti case study e le schede tecniche delle principali soluzioni e tecnologie che possono ridurre le emissioni di una certa supply chain. Questa lingua mescolata con l'italiano mi disorienta, ostrega. Ma signore e signori, l'avessi avuto io questo strumento? Grazie alle informazioni fornite da GS1 Italy e dal suo strumento formidabile, la logistica può giocare un ruolo importante nell'affrontare le sfide commerciali del terzo millennio. Spero che sappiate che cos'è la logistica. Si tratta di una vera e propria arte. L'arte di immagazzinare, gestire e trasportare le merci nei posti, rispettando sempre le tempistiche di consegna ed evitando di finire i soldi. Efficienza e resa, ma a minima spesa, era il detto preferito di mio nonno. Me lo ripeteva sempre, quando che andavo al porto a vedere le sue navi. Mi pare che sia necessario contattare GS One Italy. Mi pare che stiano a Milano. Se volete comprendere come gestire le emissioni dovute alla logistica. Loro hanno anche un nuovo manuale pratico per capire da dove partire per iniziare a mappare l'impatto climatico aziendale. Datemi reta. Io me ne intendo di commerci su lunga distanza. Uno strumento così accurato e utile non si è mai visto.
Benvenuti al nostro podcast BIP, altro che codice a barre, un podcast di GS1 Italy. Grazie per essere con noi. Oggi parleremo di sostenibilità nel largo consumo. È un tema molto importante, molto attuale. Sono felice di poterne discutere in questo podcast. Con noi c'è Valeria Franchella, Project Manager, esperta di logistica e sostenibilità. Grazie per essere con noi, Valeria. Benvenuta.
Buongiorno a tutti.
Allora, partiamo subito, Valeria, da quello che lei fa ogni giorno, di che cosa si occupa nello specifico e poi andiamo in verticale sui temi.
In estrema sintesi posso dire che aiuto le aziende a collaborare e a creare valore da questa collaborazione. Per darti qualche dettaglio, gestisco dei progetti in ambito supply chain collaborando con le maggiori aziende del largo consumo e identificando con loro delle soluzioni per ridurre i costi della supply chain, renderla più digitale e allo stesso tempo più sostenibile a livello ambientale.
È un mestiere comunque molto importante perché in questo ambito, come si sa, sostenibilità significa anche far sì che tutti siano sostenibili, quindi avviare un processo virtuoso. È molto interessante quello che lei fa sicuramente. Come aiutate le aziende, diciamo, ad avere dei processi che siano il più possibile efficienti, sostenibili, sapendo ovviamente che tutto ciò si potrebbe riflettere anche sul consumatore, no, in primis?
Certo, mi sono presentata un attimo fa proprio dicendo che il cuore del mio lavoro è la collaborazione, quindi la prima parola che ti direi è proprio questa: aiutiamo le aziende a lavorare insieme con l'obiettivo di migliorare l'efficienza dell'intera filiera. Le altre parole chiave che mi vengono in mente sono standard, processi e strumenti. Standard perché sviluppiamo degli standard globali, come ad esempio il codice a barre, che permettono di rendere i processi più efficienti, più digitali e sostenibili e permettono di condividere informazioni chiave sulla sostenibilità lungo tutta la filiera fino al consumatore finale, utilizzando quindi un linguaggio comune. La seconda parola è processi. Processi perché lavoriamo con le aziende sull'ottimizzazione dei processi di filiera. Quindi facciamo dialogare tutti gli attori attorno allo stesso tavolo, identificando delle soluzioni che producano dei benefici un po' per tutti. Abbiamo ad esempio molti gruppi di lavoro che hanno l'obiettivo di ottimizzare i processi logistici e migliorarne la sostenibilità, proprio perché spesso in ambito logistico si ha un duplice beneficio, per cui ottimizzo le risorse, riduco i costi e allo stesso tempo riduco le emissioni. Guardiamo però anche ad altri processi, come ad esempio la gestione delle eccellenze alimentari, l'economia circolare, per citarne alcuni. Infine, la terza parola che ti ho citato è strumenti. Strumenti perché sviluppiamo diversi strumenti per le aziende, come dei tool di misurazione, delle linee guida, analisi di settore, casi di studio e corsi di formazione. Per farti un ultimo esempio posso citare Ecologistico, che è un tool di simulazione web gratuito che aiuta le aziende a migliorare la sostenibilità ambientale dei trasporti e delle attività di magazzino. Quindi l'obiettivo è proprio quello di accompagnare le aziende nel percorso di miglioramento continuo delle loro performance, anche dal punto di vista ambientale ovviamente, e aiutarle a far funzionare al meglio tutto ciò che è dietro le quinte. Quindi un po' tutto il percorso e i processi che permettono al consumatore di trovare e acquistare il prodotto al supermercato e avere le relative informazioni. Quindi in definitiva le aiutiamo a rispondere ai desideri del consumatore in modo efficace.
Chiarissima, molto interessante devo dire anche questa declinazione appunto in parole chiave che ci permettono bene di capire che cosa sta accadendo. I dati per esempio di Osservatorio Immagino in tal senso che cosa dicono?
Allora, l'Osservatorio Immagino di Gesù in Italy racconta i consumi degli italiani incrociando le informazioni riportate sulle etichette dei prodotti di largo consumo con le rilevazioni Nielsen sul venduto. L'osservatorio ci dice chiaramente che il consumatore è sempre più attento e sensibile al tema della sostenibilità e che inizia anche a modificare il suo comportamento di acquisto scegliendo dei brand e dei prodotti che siano più trasparenti, responsabili e sostenibili. Per darti qualche numero, ci sono nell'ultima edizione abbiamo misurato che ci sono oltre 30.000 prodotti che presentano dei claim sulla sostenibilità sulle etichette e questi prodotti rappresentano il 23,9% del totale prodotti all'interno dell'osservatorio. E nell'anno tra giugno 2020 e giugno 2021 questi prodotti hanno raggiunto un volume di vendita pari a 11,5 miliardi di euro, quindi con un trend di crescita delle vendite del 3,2%. Quindi di fatto la sostenibilità è diventata una priorità per il consumatore e quindi lo è anche per le aziende del largo consumo che devono soddisfare i loro bisogni attraverso i prodotti che vendono. Quindi se aggiungiamo poi la legislazione europea, gli accordi internazionali che hanno definito ad esempio obiettivi chiari e ambiziosi per la riduzione delle emissioni e ci aggiungiamo anche gli obiettivi green interni alle aziende, ecco che per le aziende la spinta a lavorare sul tema della sostenibilità diventa ancora più forte.
Perché oggi per un'azienda, diciamo, è importante misurare, mappare, diciamo così, l'impatto climatico?
Quando misuri, fondamentalmente conosci un fenomeno e quindi puoi agire di conseguenza. Uh-huh. Questo concetto è fondamentale anche quando si parla di sostenibilità. Quindi devo capire qual è la situazione attuale per poi pormi degli obiettivi di miglioramento. Quindi misurare è un po' il primo passo per pianificare una crescita aziendale sostenibile. Quindi nello specifico, ad esempio, la misurazione delle emissioni di CO2 equivalente, quindi un po' per intenderci i gas climalteranti, questa misurazione può avvenire per diverse finalità. Ad esempio, le aziende possono misurare le emissioni per dei progetti specifici, quindi relativamente a dei progetti specifici, oppure per fare un reporting periodico e quindi per comunicare il loro impegno sulla sostenibilità sia all'interno che all'esterno dell'organizzazione. Oppure possono misurare le emissioni per, ad esempio, per qualificare la loro offerta di prodotti e servizi sia verso i consumatori finali che tra fornitori e clienti lungo la filiera. O ancora, ad esempio, per conseguire le certificazioni HSE. Quindi mappare l'impatto climatico aziendale è un'attività abbastanza articolata e uh-huh. In questo caso il nostro supporto alle aziende è un po' quello di aiutarle a capire da dove partire, quindi come impostare un sistema di misurazione strutturato e che produca dei dati affidabili e quindi utili per appunto prendere decisioni aziendali consapevoli anche dal punto di vista ambientale e, come abbiamo detto, definire degli obiettivi, identificare azioni di miglioramento e comunicare, ancora più importante, l'impegno dell'azienda per la sostenibilità. In questo caso abbiamo sviluppato ad esempio un manuale pratico, anche questo a disposizione delle aziende, che oltre a fare una panoramica delle principali normative internazionali si concentra su alcune domande chiave. Cosa posso misurare? Perché devo misurare? Qual è il perimetro da considerare per la misura? Oppure come mappare le emissioni? Dove trovo i dati? Come li normalizzo? Quali sono i problemi possibili nella mappatura e come risolverli? Quindi il tutto viene un po' condito rappresentando anche due approcci, uno semplificato e uno avanzato, sia per la raccolta dei dati che per il calcolo delle emissioni di CO2 equivalente.
Ecco, ha parlato di questo manuale, ha detto che comunque ci sono dei comportamenti che ovviamente le aziende devono adottare per essere sostenibili, ma che cosa devono fare in concreto, qualche esempio in circa 2 minuti, per essere sostenibili?
Il settore largo consumo ha avviato da tempo un cambiamento positivo rispetto alla sostenibilità e ci sono sicuramente tanti esempi di iniziative. Magari non è la prima cosa a cui pensiamo, diciamo, da consumatori, ma ad esempio la logistica è uno dei principali ambiti in cui le aziende nel nostro settore si impegnano per ridurre il loro impatto climatico. Adottano quindi delle soluzioni più green sia per trasportare i prodotti che per custodirli, ad esempio, e movimentarli all'interno dei magazzini. All'interno di Ecologistico, che è il tool che citavo poco fa, abbiamo raccolto diverse schede che raccontano i progetti implementati dalle nostre aziende associate, dei quali sempre con Ecologistico abbiamo misurato il delta emissioni rispetto a uno scenario di partenza. E si tratta di progetti di ottimizzazione logistica che di fatto hanno prodotto un beneficio anche in termini di riduzione delle emissioni. Parliamo ad esempio di ridisegno e miglioramento del network distributivo, di accorpamento degli ordini, di aumento di saturazione dei mezzi, di far arrivare ad esempio gli espositori di prodotto fino al supermercato in modo più efficiente e sostenibile. Altre aziende invece hanno usato ad esempio delle modalità di trasporto a minore impatto ambientale, come ad esempio il treno o perfino dei cicli a pedalata assistita, oppure hanno usato, non so, dei carburanti alternativi, dei mezzi elettrici, o ancora hanno fatto dei progetti per ridurre l'impatto ambientale dei magazzini. Sono tutti temi che possono sembrare un po' lontani dal consumatore, ma se ci pensiamo, molte delle azioni attivate dalle aziende corrispondono in sostanza a quello che potrebbe fare ognuno di noi per diminuire il proprio impatto climatico. Ad esempio, quando decido di cambiare la mia auto, che è Euro 3, e acquistarne ad esempio una Euro 6. Mm-hmm. Oppure quando cerco un percorso più rapido per andare da qualche parte. Quando adotto uno stile di guida che mi permette di ridurre i consumi e quindi le emissioni, e ad esempio in questo senso si può arrivare a risparmiare anche fino al 5% di carburante, mm-hmm, solo cercando di guidare un po' meglio, ecco. O ancora ad esempio quando vado a installare dei pannelli fotovoltaici sopra il tetto di casa, o sfrutto la luce naturale, o ad esempio uso delle luci a LED. Queste un po' sono tutte le azioni che di fatto possiamo fare anche noi come consumatori e che le aziende fanno quotidianamente.
E le aziende, secondo lei, è realistico pensare che collaborino o che possano in un futuro collaborare per migliorare, diciamo, quest'ambito, quello della sostenibilità?
Assolutamente sì. L'approccio collaborativo è fondamentale anche in ambito sostenibilità ambientale ed è un modo per trovare delle sinergie e delle nuove opportunità. La collaborazione è sicuramente importante per implementare, ad esempio, dei progetti di ottimizzazione e riduzione delle emissioni. Per citare un esempio, nell'ultima mappatura dei flussi logistici del largo consumo in Italia, che abbiamo realizzato con il contributo delle nostre aziende associate, abbiamo stimato i benefici che le aziende hanno ottenuto lavorando insieme per rendere più efficiente una specifica porzione di flussi logistici tra produttori e distributori. Il risultato è stato di 450.000 viaggi equivalenti in meno l'anno, che tradotto in termini di emissioni significa 97.000 tonnellate di CO2 in meno, grazie alla collaborazione, all'aumento di unità di carico intere, al maggior ricorso ai bilici con minori emissioni o all'incremento della saturazione media dei viaggi. E se vogliamo, diciamo, stimare il risparmio anche in termini economici, parliamo di un numero importante, parliamo di 160 milioni di euro. Un altro aspetto molto importante della collaborazione è poi la condivisione di buone pratiche che possono essere di aiuto per altre aziende che vogliono ridurre le emissioni. Quindi collaborare per imparare un po' gli uni dagli altri e far crescere il sistema nel suo complesso. Ed è proprio per questo, ed è con questo spirito che ad esempio abbiamo realizzato le schede aziendali di cui parlavo poco fa. Mm-hmm. C'è infine un ultimo aspetto che sta acquisendo sempre più importanza e che è l'adozione di un linguaggio comune che consenta alle aziende di condividere le informazioni legate alla sostenibilità dei prodotti e dei servizi lungo tutta la filiera. Ad esempio, le aziende stanno sempre più allargando il perimetro di rendicontazione delle emissioni, includendo anche attività che sono al di fuori dei confini dell'azienda, ma sulle quali l'azienda ha un potere decisionale. Sono quelle attività che tecnicamente vengono chiamate di scope 3, quindi ad esempio sono l'approvvigionamento di materie prime o il trasporto. Mm-hmm. E quindi è fondamentale la collaborazione tra le aziende e certo. rendere il più possibile efficiente questo scambio di informazioni legate alla sostenibilità tra fornitore e cliente. Ed è proprio anche questo il tema sul quale stiamo lavorando ora con le aziende.
E da questo punto di vista, qualche esempio in realtà lei l'ha già fatto. Si sente di fare un altro esempio, altri due esempi concreti, veramente rapida?
Gli esempi sono tanti. Le schede di ecologico di cui parlavo raccontano proprio questo: esempi di come le aziende hanno collaborato con i loro fornitori logistici o tra produttore e distributore, ad esempio, lavorando sull'ottimizzazione degli ordini, accorpando gli ordini e saturando meglio i camion. Quindi di fatto le esperienze sono davvero tante ed è fondamentale la collaborazione all'interno di tutta la filiera per questo.
Chiarissima, è stato davvero interessante parlare con lei, Valeria, perché ci ha un po' introdotto nell'ambito della sostenibilità, certo, ma è un tema di cui si parla spesso, no? Se ne parla molto meno spesso invece sul fronte appunto di collaborazione tra aziende. Veramente molto interessante quanto ci ha detto. Grazie a Valeria Franchella, grazie mille Valeria, alla prossima.
Grazie a te, è stato un piacere.
Idem, anche per me, e grazie alle ascoltatrici e agli ascoltatori, a presto.
Avete ascoltato Beep, altro che codice a barre, un podcast di GS1 Italy, raccontato da Gabriele Calindri e condotto da Mariangela Pira.